Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Amiche ed amici, ben ritrovati a Confidenziale. Siete pronti per la nostra chiacchierata? Quest'oggi parleremo del 1988 con politica, sport, spettacolo, notizie curiose. E iniziamo subito con la musica di quell'anno. C'era Fausto Leali che fece un boom di vendite con il suo singolo Mi manchi.
Mi manchi quando il sole dà la mano all'orizzonte, quando il buio spegne il chiasso della gente, la stanchezza addosso che non va più via, come l'ombra di qualcosa ancora mio. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente, sei quel nodo in gola che non scende giù, e tu mi manchi. Posso far finta di star bene, ma mi manchi. Ora capisco che vuol dire averti accanto prima di dormire, mentre cammino a piedi nudi dentro l'anima. Mi manchi e potrei cercarmi una. Senza fine, il freddo delle mie mattine, quando mi guardo intorno e sento che mi manchi. Delle mie mattine, quando mi guardo intorno e sento che mi manchi.
E dopo questo bellissimo brano di Fausto Leali parliamo un pochino di politica, targata 1988. Se oggigiorno i nostri politici sono abituatissimi a attaccarsi sui social, nel 1988 non scherzavano neanche. Dobbiamo parlare della Democrazia Cristiana, che era il primo partito italiano in quell'anno. E c'è un forte discorso che conclude la festa di Verona della Democrazia Cristiana. Erano assenti Andreotti e Forlani e De Mita dice a quelli di Comunione Liberazione: siete teologi da spiaggia. De Mita tende anche una mano a Craxi e dice: dobbiamo stare assieme per anni. Beh, poi insomma abbiamo visto che la storia ci insegna, la fine della Prima Repubblica era vicina, non sono stati insieme per anni. Comunque, guardate, i giornali dicevano la risposta agli attacchi di Formigoni e Cesana è stata netta. De Mita dice: la DC è il partito della storia italiana, e in quegli anni era proprio vero, non uno strumento della Chiesa. I giornalisti si chiedono: rimarrà segretario dopo il congresso? E De Mita risponde: posso, ma non è un problema. Intanto una secca risposta a De Mita è venuta immediatamente da un leader storico della CL, ovvero Roberto Formigoni, che dice: da Milano non mi risulta che alcuno abbia conferito a De Mita un terzo incarico, cioè quello di teologo o di confessore, di chi si fa giudice dell'ortodossia altrui. Stento a credere che abbia potuto dire simili assurdità.
Vedo le mie radici. Questo secolo oramai alla fine, saturo di parassiti senza dignità, mi spinge solo ad essere migliore con più volontà. Emanciparmi dall'incubo delle passioni, cercare l'uno al di sopra del bene e del male, essere un'immagine divina. E ti vengo a cercare perché sto bene con te. Perché ho bisogno della tua presenza.
Ragazzi, vi leggo ora una notizia curiosa, divertente, tragicomica quasi, direi, di quel 1988, perché è successo che un aereo, per poter tornare in Inghilterra, ha avuto bisogno di una colletta per la benzina da parte dei passeggeri. Allora, l'articolo era un articoletto molto simpatico che recitava così: le vie del cielo non sono ancora finite, ma in compenso restano molto complicate l'ingolfamento dei corridoi aerei, l'inefficienza di molte compagnie, le pietose condizioni di tanti aeroporti, il terrorismo ci hanno ormai abituati alle emergenze più imprevedibili e curiose, ma accanto ai rischi tradizionali possiamo ora aggiungere un inedito rischio soldi. Eh sì, consiglio se viaggiate in aereo, soprattutto se volate con compagnie piccole o poco conosciute, ricordatevi sempre di non affidare unicamente alle carte di credito la vostra solvibilità. Qualche spicciolo in tasca potrebbe tornare utile per affrontare brillantemente situazioni come quella che ha visto protagonisti un centinaio di turisti inglesi. Signori passeggeri, è il comandante che vi parla. Abbiamo un problema. Potreste prestarci tutto il denaro contante che avete con voi per poter fare il pieno di benzina e tornare a casa? Quando gli occupanti del volo GB301 in servizio tra Madeira e l'aeroporto londinese di Gatwick si sono sentiti rivolgere la domanda dagli altoparlanti di bordo, hanno subito pensato ad uno scherzo. E invece, signori, il problema era reale: senza soldi, niente benzina, dunque niente ritorno in Inghilterra. Come nelle gite di gioventù in utilitaria, la vecchia cara colletta per il carburante si è rivelata quindi l'unica strada praticabile. Ma ora vi dico cos'era successo. Secondo il racconto che ne ha fatto il settimanale Sunday Express, la GB Airways, compagnia specializzata in charter, aveva affidato il collegamento di quel giorno tra Madeira e Londra al British Caledonian. Partito da Funchal, l'aereo aveva dovuto fare scalo a Puerto Santo per un rifornimento, ma poiché quest'ultima compagnia non figurava tra i clienti abituali di quell'aeroporto, il personale non aveva voluto fare credito all'equipaggio, e allora a quel punto l'inconsueta richiesta. Quando il comandante ci ha domandato i soldi, pensavamo scherzasse, ha raccontato un passeggero. Poi abbiamo capito che la situazione era seria e che bisognava vuotare le tasche, altrimenti rischiavamo di non tornare a casa. Ricavato della colletta, dicono i giornali di quel 1988, 1200 sterline, che più o meno erano 2 milioni e mezzo di lire. Nel giro di mezz'ora il pilota è stato così in grado di consegnare una borsa piena di biglietti da 5 e 10 sterline al distributore e a farsi riempire i serbatoi. Il Boeing ha potuto decollare verso l'agognata Inghilterra e all'arrivo a Gatwick i passeggeri sono stati immediatamente rimborsati.
your places. Put on their heads to the city sun. Joanna, give them the fancy money. Oh, to tempt anyone who come. She even knows how to swing opinion in every magazine and the journals. For every bad move that this Joanna make, they got a good explanation.
Nel 1988 il Quirinale cede San Rossore al governo. La tenuta presidenziale di caccia di San Rossore, dicono i giornali, passerà in gestione al governo e diventerà la prima riserva naturale in area demaniale. Lo ha deciso il presidente della Repubblica, Cossiga, che ne ha dato comunicazione in estate nel corso della visita al Parco Nazionale d'Abruzzo. Ai giovani, ha detto il capo dello Stato, bisogna spiegare che i valori della natura sono i valori della vita. Il trasferimento della tenuta al governo si è reso necessario in quanto l'inquinamento marino e dell'ambiente minaccia di degradare irrimediabilmente la riserva e il Quirinale non ha i soldi sufficienti per garantirne la difesa. Il presidente della Repubblica, arrivato a Roma in elicottero, è stato accompagnato dai ministri Gaspari, Mannino e Ruffolo, tutti e tre presenti quando lui ha dato l'annuncio.
E adesso andate via, voglio restare solo con la malinconia, volare nel suo cielo. Non chiesi mai chi eri, perché scegliesti me, me che fino a ieri credevo fossi un re. Perdere l'amore quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora. Rischi di impazzire, può scoppiarti il cuore. Perdere una donna e avere voglia di morire. Lasciami gridare, rinnegare il cielo, prendere a sassate tutti i sogni ancora in volo. Li farò cadere ad uno ad uno, spezzerò le ali del destino e ti avrò vicino. Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane, di tutto il tempo insieme. Un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene. Perdere l'amore quando si fa sera, quando sopra il viso c'è una ruga che non c'era. Provi a ragionare, fai l'indifferente, fino a che ti accorgi che non sei servito a niente. E vorresti urlare, soffocare il cielo, sbattere la testa mille volte contro il muro, respirare forte il suo uscino, dire tutta colpa del destino se non ti ho vicino.
Ehi amiche ed amici, parliamo un pochino di televisione, ma lo sapete che in quel 1988 più di un terzo degli italiani avevano ancora il televisore in bianco e nero? E appunto tutti questi televisori in bianco e nero non erano dotati di telecomando, quindi non c'era ancora la totalità del pubblico che potesse fare lo zapping. Ma in quel 1988 va in onda su Canale 5 la prima puntata di una sitcom che poi diventerà mitica, un appuntamento fisso settimanale per milioni e milioni di ascoltatori, ovvero Casa Vianello, che debutta con la sua prima puntata nel pomeriggio di una domenica primaverile. E vi ricordate che noia, che barba, che noia? Ecco, inizia questo tormentone detto da Sandra Mondaini a Raimondo Vianello. La sigla era questa qua. Nel 1988 la regina Maria José torna in Italia. Maria José di Savoia dice: sono stata via tanto tempo dall'Italia, troppo, è cambiata, ma resta bellissima, ho infinite sensazioni e soprattutto adesso voglio tornare più spesso e fermarmi più a lungo. I giornali la descrivono come una Maria José emozionata, emozionata come una bambina che ha presenziato alle nozze della nipote Bianca d'Aosta con il conte Gilberto Arrivabene. L'ex regina, rientrata nel nostro paese dopo 42 anni di esilio, è stata festeggiatissima dai 320 ospiti del nipote Amedeo per il matrimonio e ha detto alla stampa: «Non avrei mai pensato di trovare tante figlie delle mie vecchie dame di compagnia e poi tanti amici che mi sono sempre stati vicini scrivendomi a Merling dove vivo. Peccato però, qui ci siamo davvero tutti, tranne mio figlio Vittorio Emanuele e mio nipote Emanuele Filiberto».
I got my mind set on you. I got my mind set on you. My mind set on you. Got my mind set on you. But it's gonna take money, a whole lot of spending money. It's gonna take plenty of money to do it right, child. It's gonna take time, a whole lot of precious time. It's gonna take patience and time. To do it, to do it, to do it, to do it, to do it right, child. I got my mind set on you. 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 And this time I know it's real. The feeling that I feel. I know if I put my mind to it,
flash di sport, perché finalmente in quel 1988 tutti gli amici sportivi italiani possono ritornare a gridare evviva la Ferrari. Infatti domenica 11 settembre 1988 la Ferrari è tornata alla vittoria in Formula 1, conquistando il primo e il secondo posto con Berger e Alboreto nel Gran Premio d'Italia. Erano 9 anni, quindi dal 1979, che la casa di Maranello Campanello non trionfava a Monza. Il via libera ai bolidi rossi a due giri dal termine, quando Senna, che conduceva la corsa dall'inizio, è stato costretto ad abbandonare dopo una collisione con la Williams di Schlesser. Ma in quel 1988 gli italiani devono anche dire addio a Enzo Ferrari, il mito del cavallino rampante, colui che ha fondato la casa di Maranello. Ve lo vogliamo ricordare con questi servizi che sono stati fatti da Rai Storia.
Enzo Ferrari, il più versatile costruttore di automobili da corsa del mondo. Emiliano, carattere difficile, spesso polemico. TV7 è andato ad intervistarlo e Ferrari, abitualmente restio, ha accettato di rispondere alle domande che gli abbiamo rivolto e che, probabilmente, chiunque si interessi di auto e di corse automobilistiche gli avrebbe fatto. Nelle risposte c'è tutto il personaggio Ferrari, come d'altra parte voi stessi giudicherete fra poco. Il primo incontro è avvenuto all'autodromo di Modena, dove Ferrari ha assistito alle prove di un nuovo modello. La conversazione fra lui e il collaudatore Lippi era strettamente riservata e ci siamo limitati a seguirla con l'obiettivo. L'intervista invece è avvenuta a Maranello, dove si fabbricano le sue automobili.
Ingegner Ferrari, perché lei non assiste mai ad una corsa automobilistica anche quando corrono le sue macchine?
È una cosa, direi, risaputa. Vedere una macchina soffrire fa molto male, è come vedere un figlio malato. Ora, la macchina è un qualche cosa che mi appartiene, perché prima di vederla correre sulle piste fa parte di un qualche cosa che io ho lungamente sognato, perfezionato nella mia mente e che è la somma di compromessi, di rinunce, di molto lavoro mio e dei miei collaboratori. Vedere una creatura soffrire perché è inadeguata alla competizione che sta disputando oppure perché menomata in un certo momento, inopinatamente, e tolta dalla competizione è un qualche cosa che fa male al cuore.
Ingegner Ferrari, lei viene ritenuto un uomo difficile e scontroso. Può darci un giudizio obiettivo di se stesso?
Bah, tutte le volte che io mi guardo nello specchio mi faccio rabbia, quindi penso che anche coloro che mi conoscono poco o intendono soltanto parlare di me possono avere la stessa impressione. Io le dirò però che nella vita si giudicano spesso gli uomini per quello che di loro si dice e non per quello che essi sono realmente. E così mi capitò un giorno di sapere che un ministro americano andò a visitare un grande banchiere, il quale si dimostrò scortese non avendogli egli stretto la mano né all'ingresso del suo ufficio né all'uscita. Chiese alla segretaria, congedandosi da questo banchiere, come mai il suo principale era così poco educato. Ed ella rispose candidamente: non fate caso, si tratta di un piccolo difetto, gli sudano sempre le mani.
Nei suoi scritti, ingegner Ferrari, anche nei suoi discorsi, ella ricorda spesso i piloti che sono deceduti al volante delle sue macchine. Sente forse un minimo di responsabilità nella loro sorte?
Vi è una responsabilità morale in tutto quello che noi facciamo nella vita. Non tocca a me fare il bilancio se le loro perdite sono state passive agli effetti del progresso dell'automobile. Io sono convinto che il progresso dell'automobile nella sicurezza della viabilità di tutti i giorni è strettamente connesso alle affermazioni sportive. Sono convinto che le corse ci hanno insegnato a costruire delle ottime macchine da turismo, ma è ovvio che tutto questo comporta dei sacrifici umani. Sono stati troppi, non tocca a me dirlo.
Quale giudizio desidererebbe che i posteri dessero: è stato un grande organizzatore, un grande tecnico, oppure un abile uomo d'affari?
Penso che quando una persona se n'è andata non abbia più nessun desiderio da esprimere. Ma in vita vorrei essere dimenticato, perché se quello che ho fatto io stesso non lo giudico altro che un atto personalissimo, non vedo perché gli altri dovrebbero essermene riconoscenti.
E si sprecano i giudizi, i ricordi su Enzo Ferrari in quel 1988. Ci sono delle penne famosissime del giornalismo che ne tracciano dei profili. Ci sono anche gli amici dello sport, come per esempio Niki Lauda. Io ho scelto un piccolo florileggio tratto dai giornali e dalle riviste di quell'anno. Per esempio, Roberto Gervaso aveva definito Ferrari il grande vecchio carico d'amore. E dice Gervaso: su Ferrari ne sono state dette tante, che è un autocrate misantropo e orgoglioso e che, come Saturno, divora addirittura i propri figli. Autocrate è anche orgoglioso. Misantropo no, e neppure Saturno. Piuttosto un saggio imperioso e scomodo che vuol avere sempre ragione, ma che raramente ha torto. Non che sia immune da errori, ne ha commessi anche lui, ma meno dei concorrenti e dei rivali. Invece Niki Lauda dice che vincere per Enzo Ferrari era solo un punto di partenza, e ricorda: nel 1983, quando ripresi a correre, mi trovavo per alcune prove a Imola, l'ingegner Ferrari, che era presente, mi volle incontrare. Ero allora alla McLaren, conversammo e ci capimmo al volo. Non ho timore a questo punto di affermare di essere il pilota che ha avuto nel tempo il miglior rapporto con la Ferrari, e sono felice che proprio quel giorno a Imola la mia intesa con il commendatore sia ricominciata e sia durata anche dopo il mio definitivo ritiro dalle competizioni. Ed invece una grande penna del giornalismo e della scrittura, ovvero Luca Goldoni, il 17 agosto del 1988 dice di Enzo Ferrari: sotto le sue bandiere rifece l'unità d'Italia. Dopo tanti anni e tanti gran premi, gli italiani avevano finito per conoscere Ferrari così come conoscevano se stessi. Lui era come noi, dice Luca Goldoni, soltanto più buono e più cattivo, più generoso e più egoista, più frequentato e più solo. Enzo Ferrari, un uomo che riuscì a trasformare un cognome così usuale nella sua terra in una parola così unica in Italia e nel mondo.
È inevitabile oramai, come uno sbaglio di corsia, questo groviglio fra di noi, questa tua bocca sulla mia e le tue mani su di me, sulle mie mani su di te. Molto probabile che sia inevitabile follia, fammi entrare nel tuo labirinto, voglio perdere dentro di te. Siamo due calamite viventi, tutto il resto del mondo non c'è. E questo amore ci darà un'incredibile energia, un varco dove la realtà sconfina nella fantasia. Perché ti voglio e tu mi vuoi.
A Santiago del Cile, perché in quel 1988 i cileni in piazza gridano Allende, Allende. A 15 anni dal golpe di Pinochet torna ad accendersi la speranza di democrazia. Ci sono stati degli scontri sulla tomba di Allende, il presidente deposto, e è stato addirittura sventato un attentato. Farà il giro del mondo una fotografia in cui tanti giovani sostengono un enorme cartello che, tradotto in italiano, dice: per la dignità e la libertà del nostro paese, tutto il Cile dice no al dittatore, no a Pinochet. Parliamo di Francesco Nuti, il grande indimenticato Francesco Nuti, che non fa solo cinema in quel 1988, ma si dedica anche ai 45 giri. Infatti lancia sul mercato la sua canzone intitolata Sarà per te.
E se il tempo passa, sarà per te. E se non è mai presto, sarà per te. Se ho sbagliato e ho riprovato, sarà per te un dì. Se quando sono solo ho paura di star con te. E se qualcosa resta, sarà per te. E se un sogno resta, sarà per te. Se adesso sto cercando di capirti fino in fondo e non mi accorgo che rimango troppo solo in mezzo al mondo, ma quando son sereno io non posso fare a meno di pensare, mamma mia, che fortuna che ci sia. Sarà, sarà, sarà.
lascia stare che mi sembra ancora presto. E se il cuore batte sarà per te. E se mi sento forte sarà per te. E adesso nel silenzio io ti prenderei per mano e con un bacio raccontarti che se lascia stare che mi sembra ancora presto. Sarà, sarà, sarà per te.
In quel 1988 Francesco Alberoni lancia un SOS dicendo che è in pericolo il buon gusto italico. Vorrei sapere cosa ne penserebbe oggi, nel 2023, del buon gusto italico, se lui sosteneva che fosse già in pericolo in quel 1988. Vi leggo un breve stralcio di quello che Alberoni scriveva. L'Italia è un paese molto ricco di bellezze naturali ed ha al suo territorio uno straordinario patrimonio artistico, forse questa la ragione per cui anche nei secoli più oscuri siamo riusciti a creare delle cose belle. Anche il Made in Italy ha le sue radici in questa bellezza. E gli uomini, diceva William Blake, diventano ciò che contemplano. Chi è cresciuto in mezzo al bello impara ad apprezzare il bello. È per questo che i nostri artigiani, dagli orafi ai calzolai ai sarti, sono riusciti a creare delle cose belle, perché anche se non avevano fatto una accademia artistica, uscendo di casa la mattina vedevano chiese e palazzi stupendi, si imbattevano in capolavori di arte ad ogni passo. E questo in Italia avviene anche nei centri più piccoli, dobbiamo dirlo, perfino nei paesi medievali appollaiati sugli Appennini. Il buon gusto non è la cosa più comoda e più facile. Se gli uomini avessero cercato la cosa più facile e comoda, l'abbigliamento sarebbe ancora fatto di mantelli e tuniche, dice Francesco Alberoni. Noi abbiamo molto parlato in questi anni del successo, del gusto italiano, dell'esportazione di questo gusto in tutto il mondo, ma non è vero niente. Noi siamo stati dei famelici importatori di gusto americano, dal rock al cinema, ai jeans, alle felpe con le scritte, alle scarpe da tennis, ai fast food con i loro colori sgargianti nei posti artisticamente più significativi del nostro paese. E questa disponibilità a lasciarci invadere e ad assorbire qualsiasi cosa ci giunga addosso la si vede perfino nel fenomeno che è arrivato oggi dei VCompra. Gli italiani, terrorizzati dall'accusa di essere razzisti, li hanno adottati e li lasciano andare a vendere la loro roba dove vogliono. Se c'è un punto paesaggistico particolarmente emozionante, vi trovate di certo 5 o 6 VCompra che occupano la posizione migliore. Se c'è una bellezza artistica, struggente, ricca di storia, famosa, per prima cosa vedrete i VCompra. compra. Adesso che nelle città vengono create aree pedonali, creati spazi in cui dovrebbe fiorire il bello, troverete bancarelle di leccalecca, di caldarroste, cartomanti, madonnari, strimpellatori, zampognari, eccetera, eccetera. E troverete anche schiere di Vucumprà. Io non ho assolutamente nulla contro i Vucumprà, dice Francesco Alberoni, mi sono anzi molto simpatici, li ammiro. Però credo che loro, come tutti gli altri ambulanti, dovrebbero avere uno spazio apposito, chiamatelo mercato, o perché un turista che viene da Tokyo, per esempio, per vedere il Duomo di Milano o Piazza di Spagna o anche Piazza Navona, deve incontrare questo artigianato degradato, questo mondo che non ha nulla a che fare con l'Italia e con il buon gusto. L'opera d'arte, tutto ciò che è ricco di storia, deve essere affrontato con l'animo adatto, predisposto. Per questo occorre una distanza di rispetto non solo per le automobili, ma per tutto ciò che è dissonante e volgare. Il gusto, finisce Alberoni, è ricerca, è invenzione, è sforzo. Il gusto è voler andare oltre ciò che si è. Il gusto è studio della propria tradizione, è meditazione. Il gusto è scelta, esclusione, non accettazione passiva di tutto ciò che viene proposto. Il buon gusto non è la cosa più comoda e più facile. E in definitiva, il gusto è arte. È creazione, anche da parte di chi compra, anche da parte di chi sceglie, anche da parte di chi osserva. Non ci sono grandi artisti se non ci sono grandi mecenati. Non ci sono creatori del gusto se il pubblico perderà il senso del bello. Aveva ragione, in quel 1988 aveva proprio ragione Francesco Alberoni. Bravo Alberoni. E del buon gusto italiano di quel 1988 ci parla una sigla che ci riporta alla memoria la Domenica Inn di quell'anno e che parlava proprio delle varie idiosincrasie, delle cose belle e delle cose brutte del popolo italiano durante quell'anno. La voce è quella dell'indimenticato Toto Cutugno.
Sono qua, ma domenica italiana c'è qualcuno che ti ama. La schedina fra le dita può cambiare la tua vita, ma la domenica italiana è una domenica serena e se vai a cercare fortuna in America accorgi che l'America sta qua. C'è chi soffre d'esterofilia cronica, mentre il Made in Italy scoppia in America. C'è Madonna che inchioda la TV, wow, c'è Cutugno, non ne posso proprio più. C'è chi va allo stadio e con la donna sciopera, c'è chi invece mangia sbaffo dalla suocera, c'è chi tenta un po' d'amore sul sofà, c'è chi rientra con il traffico in città. Tutti i tuoi problemi sono qua, ma ma la domenica italiana è una domenica serena. cambiare la tua vita. Che l'America sta qua.
Oh, e questo è stato il nostro viaggio dietro le quinte del 1988. Quanta emozione ho provato, quanti ricordi, avevo 11 anni io quell'anno, e devo dire che qualche lacrimuccia mi è scesa, ricordando tutta questa musica, ricordando tutte quelle cose che erano successe. Allora io vi do appuntamento alla settimana prossima, ringraziandovi per l'ascolto e invitandovi a seguire le trasmissioni che verranno dopo di noi. Noi allora ci risentiamo fra 7 giorni. Ciao ciao!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments, memories we've been sharing. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic moments.